Italiana si occupa da una parte della vicenda Giuli, dall'altra del licenziamento di Grillo da parte di Conte. Scaduto il contratto, non lavorerà più per i 5 Stelle. Nei ministeri invece si fanno i conti per rispettare le indicazioni di tagli di spesa arrivate dal MEF, dal Ministero dell'Economia. I più penalizzati sono lo stesso di Castello di Giorgetti, quello delle imprese del Made in Italy, infrastrutture, università. Gli occhi intanto si rivolgono a due fatti di cronaca: due operai della Toyota vittime del lavoro a Bologna e il Presidente della Repubblica che si dice senza parole. L'ennesimo omicidio di un ragazzino a Napoli. All'estero gli attacchi di Israele tanto sul Libano quanto su Gaza proseguono, mentre al termine del vertice BRICS Vladimir Putin dice di essere sì pronto a dialogare con l'Ucraina sulla pace, ma sulla base della situazione sul terreno. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è perché ho le mani legate, altrimenti ti caducherei il programma.
Simone Spezia.
È venerdì, diciamolo, diciamolo.
Oh, sentite, a questo punto tre discorsi di questo genere non sono una coincidenza, ma la prova del fatto che il neo ministro della cultura Alessandro Giuli, pur nel pieno della tempesta, sta prendendo in giro tutti. Io sono assolutamente convinto, sapendo che è un uomo intelligente che sa essere spiritoso, che la scelta di parlare in quel modo sia un'effettiva presa per i fondelli, cioè la volontà di proporre una pubblica supercazzola, mettiamola così. Cos'era ieri? La presentazione, mi pare, di una rivista, della Biennale. Vabbè, vai Carmelo.
È evidente che così come il corpo umano nasce nel liquido amniotico, si nutre di acqua ed è essenzialmente un contenitore di acqua che tende a disidratarsi nel corso dell'età. Le civiltà che non sono consapevoli di se stesse, dell'importanza dell'acqua, si disidratano culturalmente, moralmente, civilmente.
E ancora
un grande esempio di ciò che si può compiere dopo il diluvio, che per esempio Luciano Violante cita nelle sue riflessioni così dotte e mai retoriche all'interno della rivista, cioè la necessità comunque di ricordarsi che noi siamo figli del terremoto, ma siamo anche figli dell'acqua, siamo aborigeni perché siamo aberrigeni, cioè siamo coloro che hanno errato in tutti gli spazi del Mediterraneo, tanto che ritroviamo le conchiglie sulle nostre montagne.
Vabbè, e a me quando sento aborigeno mi viene sempre in mente Guzzanti.
Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?
Davvero, non lo so se lo fa apposta, però devo dire la verità, un certo sospetto c'è in questo clima di veleni che sta avvolgendo il Ministero della Cultura, di fango gettato nel ventilatore, di, come dice Vittorio Feltri oggi intervistato da Salvatore Merlo, di gente che si dà di gomito dappertutto. Perché poi quando si entra nel pettegolezzo, nella maldicenza, nel chiacchiericcio che c'è nei vari circoletti, tutto diventa pessimo. Ovviamente riferimento, perché si fosse perso qualche puntata, è alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della cultura Spano, accusato di aver già al centro di una campagna contro di lui dei Pro Vita e Famiglia, e poi accusato di aver dato una consulenza al suo compagno, al Maxi di Roma, dove lavorava con Giuli prima, ma dove lavorava già con Giovanna Melandri, la quale a sua volta, prima di conoscere Spano, prima che questo Spano comparisse all'orizzonte, aveva già dato una consulenza a questa persona, che è un autorevole avvocato che si occupa di privacy e via dicendo. Di qui tutto il giro, c'è uno sottofondo di omofobia in questa vicenda, no? Qualcuno dice: e questo darsi di gomito, sentite, facciamo una cosa, diciamolo esplicitamente, la voce che sta circolando, che è una voce, no, guardate, non me la sento nemmeno, no,
è una cazzata.
Sì, lasciamola là sullo sfondo, guardate, diventa irritante, diventa mettere altro fango nel ventilatore. In un paese nel quale sono mesi che si parla di dossieraggi, di uomini della Guardia di Finanza che raccolgono informazioni, bancari che raccolgono informazioni sulla politica, indiscrezioni, dettagli, adesso ci sono registrazioni che sarebbero state realizzate all'interno del Ministero delle Imprese del Made in Italy, abusivamente fatte girare. Io, guardate, veramente non so. Lo sputtanamento con mezzi impropri come arma politica in generale, guardate, non è una cosa che riguarda solo questo governo, che ha riguardato solo questo governo, riguarda tutti, è un modo di far politica brutto, sinceramente. Chiede Paolo se al ministro dei testi glieli scrive Alessandro Bergonzoni, è buona questa. Va bene, va bene. Allora, veniamo alle cose serie, dove le cose serie sono naturalmente l'attualità internazionale, sulla quale arriveremo tra poco. Ci collegheremo con il Libano, con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Tra l'altro proseguono i bombardamenti di Israele sull'area. E sono stati, a quanto si apprende negli ultimi minuti, uccisi anche tre giornalisti. Questo, diciamo che, se vogliamo rimanere sulla politica, l'altra storia di giornata è il vaffa definitivo di Conte a Grillo. Definitivo, bah, non lo sappiamo davvero, perché al momento gli è stato tolto questo contratto di consulenza che aveva da 300.000 euro. E però rimane, e lo chiarisce abbastanza bene Silvestri, che è un braccio destro, e Giuseppe Conte, rimangono per il momento i ruoli di Grillo nel Movimento 5 Stelle.
Grillo fa parte dei 5 Stelle per due motivi: il primo è il fondatore, il secondo ha il ruolo di garanzia. Parliamo del contratto di comunicazione. Grillo fa parte dei 5 Stelle, Grillo è il garante dei 5 Stelle, c'è una riflessione in atto nella Costituente, ma Grillo, al termine del suo contratto, come ha detto il capo politico, non lavorerà più con il Movimento 5 Stelle.
Così dunque il rapporto tra Grillo e 5 Stelle ai minimi storici, dice ancora Silvestri, è parte di un naturale processo di evoluzione e cambiamento. Vedremo come andrà a finire questa storia dal punto di vista politico. Qua però, come dicevo, l'attenzione mi pare che possa concentrarsi, se guardiamo le cose italiane, su due fatti di cronaca. Il primo è questo ragazzo di 15 anni assassinato giovedì notte davanti alla chiesa di Santa Maria alla Scala in via Carminiello al Mercato, una traversa del centralissimo Corso Umberto a Napoli. E dalle prime verifiche si ipotizza che ci sia stato un inseguimento, per 200 metri sarebbe stato inseguito. Lunedì 21 ottobre un minorenne è stato arrestato perché insieme a due tredicenni avrebbe tentato un omicidio a colpi di pistola. Il 31 agosto un pusher di 16 anni ha sparato a bruciapelo uccidendo un ragazzo poco più grande di lui. A luglio un 14enne insieme a un 16enne ha sparato contro un 20enne ferendolo gravemente all'addome, e casi di questo genere continuano ad esserci a Napoli, in centro, fuori, nei dintorni. È un tema aperto questa guerra di camorra, questa paranza dei bambini, chiamatela come volete chiamarla, che resta aperto e sul quale poi torneremo nel corso della trasmissione. Poi le due vittime, i due operai morti nella fabbrica, nell'esplosione della fabbrica della Toyota a Bologna, fabbrica che adesso chiude almeno per qualche giorno, 700 persone in cassa integrazione, dice non ci sono più parole. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e notizia di ieri è che due operai sono morti e uno è rimasto ferito lievemente in un incidente stradale sull'autostrada del Sole, un camion che ha tamponato un autocarro di una ditta della provincia di Latina, fermo in sosta lungo la corsia di emergenza, e anche questo è naturalmente ed evidentemente un incidente sul lavoro. Questo è il quadro, e su questo c'è ovviamente, anche sui morti sul lavoro, c'è come sempre una riflessione aperta. E poi c'è la legge di bilancio. La legge di bilancio sulla quale, come al solito, vi si raccomanda da questa sede, ma non perché il giornale di casa, di andarsi a leggere con un certo grado di attenzione il Sole 24 Ore di oggi, dove due splendide pagine mettono in fila quelli che sono i numeri effettivi. Ossia, mentre si continua a ragionare sulle micromisure, cioè il canone RAI a 90 euro, tanto per dare un'idea, e si dice questo centrodestra aveva promesso di abolirlo, la seconda estrazione del Superenalotto, e si ripescano audio di Giorgia Meloni che accusava il governo Renzi di fare cassa sul gioco d'azzardo e supportare il gioco d'azzardo lo Stato ne avrebbe pagato le conseguenze in termini sanitari, dall'altra parte ci sono quelli che sono i grandi numeri, e sono forse la cosa più complicata: i tagli di spesa previsti ai ministeri, che riguarderanno prevalentemente il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale dovrà rivedere sulla base di questi tagli di spesa anche alcuni incentivi alle imprese. Che impatto avranno? Quali incentivi saranno rivisti? E tutto questo andrà definito successivamente ed è naturalmente un punto di attenzione. E poi la famosa questione della spesa sanitaria. Oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore mette in piedi un pezzo che mi pare veramente significativo, soprattutto per l'indicazione che dà su come si è mossa la spesa negli ultimi anni. E la spesa, il rapporto al prodotto interno lordo, la spesa sanitaria, il rapporto al prodotto interno lordo negli ultimi anni sostanzialmente non si è mossa, è rimasta uguale, intorno al 6,5% del prodotto interno lordo, contro paesi, la Francia tanto per dare un'idea, anzi la Gran Bretagna che è oltre il 9%, la Germania che ha una spesa sanitaria in rapporto al PIL intorno al 13%, e quindi questo sentiero stretto della finanza pubblica, sul quale poi tra l'altro è tornato ieri il Fondo Monetario Internazionale dicendo signori miei, dovreste fare di più per ridurre il debito pubblico, con Giorgetti che si trova alla Washington e proprio questa sera ha commentato sarcasticamente: se rinascessi vorrei fare l'economista del Fondo Monetario Internazionale, a dire sì, facile parlare tu da Washington mentre io devo tenere i cordoni della borsa. E mentre avviene tutto questo, naturalmente la strada è stretta, la possibilità anche di incidere dal lato della spesa sanitaria ovviamente non è facile. Tutti questi sono i temi aperti, insieme all'estero, a quello che si diceva sull'Ucraina, ed è facilmente riassumibile, nel senso che ieri Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, era al vertice dei BRICS, ha parlato con Putin, gli ha detto vogliamo una pace giusta, cioè ci vuole una pace giusta, e Putin ha risposto poi in conferenza stampa dicendo sì, la pace giusta è con quello che c'è sul terreno in questo momento, su quello che sta succedendo sul terreno in questo momento, e che vuol dire con la Russia che conquista un pezzo rilevante dell'Ucraina. E poi il Medio Oriente, ma ci arriviamo dopo il traffico.
24 mattino.
Ecco qua, dunque tra poco ci collegheremo con il Medio Oriente e con Roberto Bongiorni, che è l'inviato del Sole 24 Ore, ci darà un quadro di quello che sta succedendo. Intanto vi posso dare qualche spunto io, e ci arriviamo immediatamente su quello che sta succedendo nelle ultime ore. Allora, innanzitutto andiamo sul fronte di Gaza, dove altre 17 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro una scuola nel campo profughi di Nuseirat. Quello che sta facendo adesso l'esercito israeliano è portare avanti un'offensiva nell'area di Jabalia, nel nord di Gaza, con l'uccisione di decine di membri di Hamas e l'arresto di oltre 200 sospetti terroristi. Altro fronte, quello diplomatico. Siamo di fronte all'undicesimo viaggio del segretario di Stato americano, e vi dà veramente la misura di quale difficoltà abbia l'amministrazione americana in questo momento a intervenire in questo conflitto e a ragionare anche con le parti in causa, con Israele, con chi tenta la mediazione. Il segretario di Stato americano Blinken è all'undicesimo viaggio in Medio Oriente, è stato ieri a Doha per colloqui con funzionari del Qatar. Qatar che media nella guerra tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza. Intanto a Parigi si sta svolgendo la conferenza per il Libano. Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto parole molto dure nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dice: si parla molto di guerra di civiltà, non sono sicuro che si difenda una civiltà seminando noi stessi la barbarie. Macron ha anche annunciato che la Francia offrirà un pacchetto da 100 milioni di euro per sostenere il Libano. Ultima notizia che voglio dare prima appunto di collegarci con il Libano è quella che ha dato questa notte il Wall Street Journal. La Russia avrebbe fornito ai ribelli Houthi dello Yemen, noi abbiamo un po' lasciato da parte nell'ultimo periodo colpevolmente quello che sta succedendo sul Mar Rosso, ma è una situazione che resta estremamente difficile anche dal lato del traffico marittimo internazionale, con dei costi che stanno aumentando per tutte le imprese naturalmente che si occupano di trasporto, e quindi con un impatto evidente e potenziale sull'inflazione. La Russia avrebbe fornito ai ribelli Houthi dello Yemen, quelli che appunto attaccano le navi che passano dal Mar Rosso, i dati degli obiettivi. Gli Houthi avrebbero iniziato a usare i dati satellitari russi, i quali sono stati trasmessi dai russi ai membri del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i pasdaran iraniani, che sono integrati con le milizie ribelli nello Yemen, un asse che, come vediamo, si allarga e si espande, se vogliamo, comprende anche quello dei soldati nordcoreani che forse possono, che sono sul terreno evidentemente in Russia, e potrebbero essere impiegati nell'area di Kursk, quella occupata dall'Ucraina. Ma andiamo appunto alla situazione in Libano con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Roberto, eccoci qua.
Buongiorno Simone, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Il quadro della situazione oggi.
Il quadro della situazione, sono le 7:30 del mattino, quindi la situazione sembra apparentemente calma, ma insomma, i boati che scuotono la notte, che si sentono in lontananza soprattutto in direzione delle zone sciite, ormai sono un suono che accompagna con una certa familiarità ogni notte. La situazione è che Israele continua i suoi raid aerei con una, dicevo, cadenza quotidiana in modo martellante sulle aree che ritiene dove ci siano obiettivi di Hezbollah, nelle periferie di Beirut, nella valle della Bekaa, che ha verso la Siria, che è la roccaforte del cosiddetto Partito di Dio, questa è la traduzione, e nel sud del Libano, dove i combattimenti sono ancora molto intensi e dove ieri Israele ha perso altri 5 soldati. 5 soldati non sono pochi per un paese come l'esercito, dove soldati sono ritenuti un po', diciamo, l'asse portante della nazione. Questo solo per dire che forse ci si sta anche un po' abituando, ma qua la guerra continua.
Sì, tu parlavi di 5 morti che non sono pochi ed è, ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi anche con degli esperti militari, un po' la testimonianza che in realtà questa... La decapitazione di Hezbollah è chiara e c'è stata, no Roberto? Dall'altra parte la capacità operativa resta, nel senso che se Israele sperava di fare un'operazione, per così dire, facile, facile non sarà.
Sì, hai detto bene, Israele ha detto di aver decapitato la leadership intera e di aver diciamo distrutto almeno il 70% dell'arsenale, ma significa che comunque se l'arsenale era 150.000 razzi ce ne sono ancora diverse migliaia. Ma non è poi tanto questo, Simone, perché Israele, che voleva nei suoi piani fare una campagna veloce, volta a catturare un territorio cuscinetto in Libano, far ritornare i suoi civili alle loro case, ecco, nel nord del paese, insomma, noi abbiamo visto quante volte Israele ha dichiarato vinta, praticamente quasi vinta, la guerra di Gaza, in quante zone come il campo di Jabalia, Gaza City, come adesso ha dichiarato zona demilitarizzata addirittura, e poi è ritornato a combattere, e anche tanto, perché Hamas continuava a rispuntare e a portare avanti una guerriglia. Ecco, questo è successo per Hamas e ci è voluto più di un anno e non è ancora finita. Provate a immaginare con un esercito più organizzato, con una guerra di Hezbollah su un terreno molto più difficile, fatto di colline, qualche fiume, insomma, come può essere difficile questo scenario? Questa guerra che gli israeliani vorrebbero breve, invece è destinata a portarsi se portata avanti in questo modo. Oltretutto, e qui chiudo, non dimentichiamoci diciamo che c'è una questione da sistemare e non è da poco. La risposta militare israeliana all'attacco subito dall'Iran, all'attacco missilistico Iran, è un elemento che può sparigliare le carte e non certo in positivo.
Naturalmente. E nel frattempo la situazione umanitaria in Libano continua a essere devastante, Roberto.
Guardate, sì, vi racconto due aneddoti che forse servono di più. Beirut è una città sommersa dai profughi, lo era già perché era la città con i profughi siriani con più profughi per abitante, quasi 1 su 4, e quindi provate a immaginare le sue già carenti infrastrutture sociali, il welfare, gli ospedali, i trasporti erano intasati. Provate a pensare che nel giro di 3 settimane arrivano dei milioni di profughi libanesi, ne arrivano almeno 600-700 mila in questa città, percorrendo la vedete i profughi dappertutto, nelle scuole, sulla corniche dove c'è la spiaggia, il lungomare, negli alberghi che hanno occupato con la forza. Le strade sono così piccole perché le macchine sono in terza fila, non si riesce più a parcheggiare. Una situazione molto particolare in cui purtroppo adesso cominciano ad affiorare delle tensioni settarie, vale a dire fino ad ora c'è stata una gara di solidarietà tra i libanesi nei loro confronti. Oggi però, visto che Israele colpisce dall'alto gli obiettivi di Hezbollah, anche se si nascondono tra i civili, come è avvenuto in un villaggio libanese nel nord che ha provocato 21 morti, un villaggio cristiano, la gente comincia a avere cristiana, sunnita, paura e diffidenza ad affittare gli appartamenti di Hezbollah e così via. Per farla breve, c'è una tensione interconfessionale palpabile in un paese che ha avuto una guerra civile lacerante e disastrosa dal 75 al 90.
Grazie. Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore in Libano, le sue cronache poi naturalmente le potete leggere sul giornale, sull'online del Sole 24 Ore e ovviamente sentirle anche qua su Radio 24. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.